C'è poco da fare. A volte, nonostante il nostro lavoro possa piacerci, appagarci e darci soddisfazione, è comunque probabile che ogni giorno ci tocchi combattere con tutta una serie di problemi: lo stress, le consegne, le richieste dei clienti e a volte persino i colleghi. Sì, perché non sempre le persone con cui lavoriamo, che tra l'altro dovrebbero anche magari aiutarci, supportarci o semplificarci la vita, poi lo fanno effettivamente. Intendiamoci, non mi sto riferendo ai colleghi stronzi, quelli che cercano appositamente di sabotare il prossimo per un proprio tornaconto personale, quanto piuttosto a quelli che, pur con propositi collaborativi, a causa di alcune caratteristiche, diciamo, personali, tendono a creare alcuni problemi dei quali probabilmente nemmeno si rendono conto. Lavorando come consulente per molte aziende, mi è capitato nel corso degli anni di incontrare tantissimi professionisti del mio stesso settore, ma anche di settori collegati. E oggi voglio provare a stilare insieme a te una sorta di bestiario delle tipologie più interessanti di colleghi fantastici. Sigla.
Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano.
I colleghi sono una grande risorsa. Trovare collaboratori con cui si va poi particolarmente d'accordo è una gran fortuna e permette di migliorare esponenzialmente sia il valore del proprio lavoro che la propria vita professionale. Ci tengo a precisare che quello che sto per descriverti è una sorta di elenco scherzoso. Non vorrei che qualcuno si offendesse perché, ad essere onesti, i veri colleghi da evitare sono ben altri rispetto a quelli di cui ti parlerò oggi. Tuttavia mi piaceva l'idea di registrare questo episodio come una sorta di seguito di quello intitolato Clienti fantastici e come evitarli, nel quale ho raccontato una lista dei clienti più assurdi che mi sono capitati nel corso degli anni e che ho pubblicato nella scorsa stagione di Pensieri in Codice. Se tu che mi ascolti ora sei nuovo, mi raccomando, vallo a recuperare perché sono sicuro che non te ne pentirai, ti lascio il link in descrizione. Bene. Fatte dunque le dovute premesse, iniziamo. Il primo soggetto della mia lista viene comunemente definito l'eroe. Si tratta di quella persona che, vuoi per sua scelta o vuoi semplicemente per via delle circostanze, si fa sempre carico di qualsiasi problematica gli capiti a tiro. È abbastanza facile capire chi sia l'eroe in un team o in un'azienda. Il primo campanello d'allarme ti deve scattare quando ti rendi conto che per ogni problema vieni sempre indirizzato alla stessa persona. Si è bloccato il sito X? Bene, chiedi a Jim. Sì, oggi l'eroe della nostra storia si chiama Jim. Hai un problema con il repository del progetto Y? Chiedi a Jim. C'è da fare un preventivo per il cliente Z? Chiedi a Jim. In questi casi le possibilità sono due. O Jim è particolarmente più esperto degli altri, e in un team o in una piccola azienda questo può fare un'enorme differenza e spingere tutti i componenti ad appoggiarsi in modo eccessivo all'eroe, sviluppando quasi una sorta di timore reverenziale. Oppure Jim non è in grado di delegare agli altri. Magari non sa documentare, o non sa spiegare il proprio lavoro, o non ha la pazienza di attendere che qualcuno meno esperto di lui risolva la questione con i propri tempi, e per questo motivo preferisce fare tutto in prima persona. Se poi ha proprio l'indole dell'eroe, allora avrai modo di vedere lo stesso Jim inserirsi in discorsi per i quali non è stato interpellato, o farsi carico di incombenze su cui già stavano lavorando altri. Capiamoci, l'eroe non è cattivo. Semplicemente pensa di fare la cosa migliore comportandosi da eroe. Pensa di risolvere i problemi agli altri, di fare bella figura. Solo che in realtà non è così. Basta riflettere due secondi per capire che se tutta la conoscenza è nella testa di Jim, tutte le procedure, tutte le caratteristiche, mentre gli altri collaborano solo di sfuggita ad un progetto, allora nel caso in cui il nostro eroe dovesse venir meno per un qualsiasi motivo, per tutti gli altri colleghi sarebbe una catastrofe. All'improvviso si ritroverebbero spiazzati a dover mettere le mani su un qualcosa su cui fino a quel momento aveva lavorato sempre solo Jim. Senza contare poi che un eroe funziona finché il carico di lavoro tutto sommato è moderato. al crescere dei progetti o dei clienti, nessuna persona potrebbe mai scalare come invece può fare un team, nemmeno un eroe, altrimenti prima o poi scoppierebbe. Per tutti questi motivi, una figura del genere va assolutamente ridimensionata. Magari la si può sfruttare la sua grande esperienza per formare altre figure che operino prima sotto la sua supervisione e poi magari in autonomia. Ma in ogni caso, se ti ritrovi con un collega eroe, la prima cosa da fare è provare ad alleggerire il suo carico di lavoro, magari aiutandolo a scrivere della documentazione che permetta anche agli altri di svolgere il suo lavoro. E se invece sei tu l'eroe, procurati qualcuno che ti possa affiancare, anche se all'inizio sarà estremamente più lento di te, ti chiederà un sacco di aiuto, ma poi con il passare del tempo ti solleverà da tante incombenze e ti renderà la vita molto molto più semplice. Il secondo tipo di collega da evitare è l'ansioso. L'ansioso, come dice la parola, è quello che soffre tremendamente d'ansia sul posto di lavoro e di conseguenza tende a diventare ansiogeno anche per chi lavora a contatto con lui. Si tratta di quella persona che ti chiede continuamente a che punto sei con quel determinato compito, ti scrive magari nel fine settimana per chiederti se poi hai ricevuto quella mail o se poi hai contattato quel cliente. Chiaramente, se tu sei un ritardatario cronico e salti regolarmente le consegne, non puoi certo additare il tuo collega o addirittura il tuo capo come ansioso. Ma se sei sempre puntuale e preciso e comunque questa persona ti pungola continuamente, allora è proprio il caso di metterci una pezza. Con tutta la delicatezza di questo mondo, occorre che gli spieghi che se quell'attività non è particolarmente urgente, allora è inutile che ti costringi ogni due ore a spiegargli perché hai dovuto dare precedenza a qualcos'altro. Semplicemente, quando l'avrai terminata, e ricordagli che tu non sei uno che buca le scadenze, allora sarai tu stesso a farglielo sapere. E ugualmente, nel caso in cui dovessi riscontrare dei problemi che possano causare dei ritardi, allora sarai sempre tu a metterlo al corrente. In pratica va chiarito che tu sei un professionista, come lui, e anche tu sai fare il tuo lavoro. Ovviamente tutti possiamo sbagliare e un po' di sana ansia può aiutare a fare attenzione alle cose importanti, ma esagerare non solo non porta buoni risultati professionali, ma produce anche uno stress inutile che peggiora la vita personale e i rapporti fra colleghi. Il terzo soggetto del nostro bestiario è lo scansafatiche. Ovviamente lo scansafatiche è quello che evita il più possibile di lavorare. Devo dire che ne ho incontrati tanti nel corso degli anni, con vari livelli di abilità e in grado di applicare tecniche anche piuttosto elaborate. Dall'inventare le scuse più articolate per evitare un compito, al navigare fuori dai radar per non destare l'attenzione degli altri, fino al dilatare i tempi o svolgere male appositamente un'attività per fare in modo che la prossima volta sia affidata a un altro. Questo è forse il tipo peggiore di soggetto all'interno di questo bestiario, perché è quel tipo che include un po' di dolo nel suo comportamento deleterio e così facendo complica anche la vita a tutti gli altri del team. Ho visto inviare email o notifiche di problemi giusto un paio di minuti prima della fine dell'orario d'ufficio, per non dare tempo ai destinatari di rispondere o verificare il giorno stesso. Ho visto pasticciare documenti, report e statistiche per costringere chi le doveva controllare a perdere più tempo del necessario e doverle mandare indietro segnalando poi i problemi. Insomma, secondo me se uno scansafatiche mettesse nel lavoro lo stesso impegno che mette nel cercare di evitarlo, quel lavoro, probabilmente otterrebbe anche dei buoni risultati, sarebbe più ben voluto dai colleghi e contribuirebbe perfino al benessere dell'azienda. E arriviamo dunque ad una tipologia di collega da evitare che ho soprannominato il proxy. Si tratta di quella persona che riceve una domanda, una richiesta o una segnalazione, la inoltra passivamente a qualcun altro per ricevere a sua volta una soluzione o una risposta e poi inoltra quest'ultima al richiedente iniziale. Insomma, un proxy. Solitamente si tratta di qualcuno che non ha una grande conoscenza del progetto sul quale sta lavorando, ma che al tempo stesso è stato adibito a intrattenere i rapporti con il committente o il cliente o magari uno dei dirigenti più in alto nella catena di comando. Anche in questo caso però va fatta una distinzione. Se si tratta di una persona nuova, magari appena assunta o appena assegnata al progetto, allora non gliene si può fare una gran colpa se non conosce perfettamente l'argomento del quale è chiamato a discutere. Certo avrebbe dovuto ricevere una formazione, ma sappiamo che nel mondo reale non sempre è così. Con il passare del tempo imparerà, studierà, inizierà a fare esperienza, acquisendo man mano una padronanza del progetto e la capacità di aggiungere il proprio contributo, o magari addirittura di rispondere direttamente ai quesiti. Ma se stiamo parlando di un proxy cronico, allora il discorso cambia. Il vero proxy si trova perfettamente a suo agio nella posizione che ricopre. Prima si interfaccia con una parte, poi con l'altra, poi di nuovo con la prima. In questo modo dà l'impressione di stare lavorando, con tutte quelle email e tutte quelle call schedulate, ma in realtà non sta facendo altro che riportare all'uno le risposte dell'altro. Un lavoro facile e leggero. Individuare un proxy non è così facile, sicuramente serve trovarsi in una posizione di supervisione all'interno di un progetto. E anche una volta scoperto, questo non è un comportamento semplicissimo da arginare. D'altronde il ruolo del proxy è proprio quello di mettere in comunicazione due parti, non è necessario aggiungere informazioni, basta solo che i flussi gli passino attraverso, giusto? E arriviamo dunque al tipo di collega che ho soprannominato Lucky Luke. Hai presente, no? Il pistolero più veloce della sua stessa ombra? Si tratta di quella persona che crede che ogni problema si risolva in un quarto d'ora perché lui stesso è sicuro di poterlo fare in quel lasso di tempo. Quando gli chiedi, Luke, quanto ci vuole per fare questa attività? Lui ti risponde, ma un quarto d'ora e abbiamo finito. Ma il problema è che il nostro pistolero è sempre un po' troppo ottimista. La verità è che le sue stime valgono solo nel caso in cui non ci sia mai il minimo intoppo e magari l'orologio perda anche qualche minuto qui e lì. Nella realtà ci sono sempre tante cose che possono andare storte e le stime dovrebbero tener conto di una ragionevole serie di intoppi. Senza contare poi che il Lucky Luke di turno tende a dare giudizi su quei progetti che conosce a menadito e non si rende conto che se il lavoro deve farlo qualcun altro, allora è necessario considerare la possibilità che questi non sia magari il massimo esperto, ma contemplare il fatto che possa aver bisogno di un po' più di tempo. Questo tipo di collega da evitare è abbastanza facile da riconoscere perché molto spesso sprizza sicurezza da tutti i pori e non è nemmeno particolarmente pericoloso a meno che non abbia proprio lui l'incarico di pianificare le attività del team. In tutti gli altri casi è facilmente più che gestibile, basta conoscerlo e ignorare le sue stime. L'ultimo soggetto di questo elenco mi piace chiamarlo mano lesta. Di solito si tratta di un superiore o in generale quello che assegna i compiti da svolgere e ha la tendenza ad infilare sempre di straforo un'attività all'interno di un'altra. C'è da sviluppare la funzionalità X e visto che ci troviamo a mettere le mani in quel file, allora approfittiamone e aggiungiamo anche Y. Questa è la frase con cui normalmente riesci a prenderti alla sprovvista. La prima attività è stata analizzata, soppesata e valutata con cura. La seconda invece è buttata lì, così, e a prima vista ti può sembrare anche semplice, ma solo perché non ti è stato dato il tempo necessario per rifletterci a dovere. Così finisce che tu accetti e ti ritrovi ad avere due attività da svolgere nel tempo di una, aumentando così le possibilità di sbagliare, quelle di bucare la deadline e in ogni caso ti carichi di più stress del dovuto. Anche in questo caso però la soluzione è abbastanza semplice, ti basta rispondere negativamente a qualsiasi richiesta di aggiungere lavoro extra a quello ben pianificato e poi, casomai, con calma, la cosa si può valutare, decidere e capire se è necessario ridefinire tempi e modi. Siamo dunque giunti al termine del mio elenco di colleghi fantastici da evitare. ti ricordo ancora una volta che questo tipo di episodi serve per farci una risata, quindi ho volutamente tenuto fuori tutti quei personaggi realmente fastidiosi e deleteri per la nostra vita professionale. Mi riferisco ovviamente agli incompetenti, gli antipatici, i superbi, i scorretti e via discorrendo. Quelli purtroppo ci sono in tutti i campi e non ci possiamo fare più di tanto, quindi non è nemmeno il caso di angustiarsi troppo. Per come la vedo io, è sempre meglio dimostrare il proprio valore che cercare di mettere in luce le mancanze degli altri. Spero dunque che l'episodio ti sia piaciuto e ti ricordo che se posso produrre questi contenuti è solo grazie a te che li ascolti e alla community di Pensieri in Codice che sostiene il progetto. Questo episodio in particolare è stato prodotto da Alex Ghibellini e da un'altra persona che preferisce rimanere anonima. In ogni caso, un grazie a entrambi. Scopri come dare una mano anche tu collegandoti al sito pensieriincodice.it. Mi raccomando, con due i. Puoi ascoltare gli episodi sulle maggiori piattaforme e app di podcast o riceverli direttamente sul tuo smartphone iscrivendoti al canale Telegram che trovi sul sito. Se Pensieri in Codice ti piace e se sei arrivato fin qui, do per scontato che ti piaccia, puoi condividerlo con un amico e farglielo conoscere. Farai un favore a entrambi. Per oggi dunque è proprio tutto, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.